con l'eco. Massimo Le Falcati, psicoanalista più noto in Italia, membro analista dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi, dirige l'ISBA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, nel 2003 ha fondato IOLA Somus, Centro di Clinica Psicoanalitica per Nuovi Sintomi. Scrive sulle pagine culturali per il quotidiano La Repubblica e insegna all'Università di Pavia. Autore di numerosi libri, l'ora di lezione, tradotti in diverse lingue, è stato nostro ospite con Cosa resta nel padre, Il padre, nel 2011, Ritratto del desiderio, 2012, Il complesso del Telemaco, genitore e figlio, su questa morte del padre, 2013, e Non è più come prima, e l'oggi del perdono, della vita modesta, nel 2014. Siamo onorati della presenza del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Voi tutti sapete Dario Nardella, naturalmente, ma io ripeterò. Qualche notizia, è nato a Torre del Greco, è diplomato in Torino presso il Conservatorio di Luigi Cherubini di Firenze nel 98, si è poi laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze con 110 e 9, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto dell'ambiente, ex deputato per il Partito Democratico dal 26 maggio 2014 e sindaco di Firenze, ne siamo molto contenti. Con noi ricordo la specializzazione su nuovi sintomi, anoressia, bulimia, obesità, depressioni, attacchi di panico, dipendenze patologiche e disagio della famiglia. È la responsabile fiorentina dell'associazione IOLAS Onlus, Centro di Clinica Psicoanalitica. Claudia, ho fatto mettere qualcosa vicino alla ripresa delle donne. Il libro che Le Falcati offre oggi alla nostra attenzione è Le mani della madre, desiderio, fantasmi e eredità del materno. Si apre con un insolito ricordo infantile, sul divano di casa. Lui e la madre guardavano alla TV uno sceneggiato ispirato a un drammatico fatto di cronaca. A Torino una donna aveva salvato il proprio bambino dal precipizio nel vuoto, trattenendolo a mani nude con un sforzo spasmodico per ore. A partire da questa immagine, le mani della madre affronta, dopo il padre e il figlio, l'ultimo pilastro della triade familiare, perché la madre, o meglio, l'amore della madre, è innanzitutto il fondamento che evita alla vita di precipitare nel vuoto di senso. Avere un bambino, si dice, ma la funzione materna si sostanza piuttosto nel sapere e nell'essere capaci di lasciare andare il figlio a tempo debito, nella rinuncia al possesso. Sapere abbandonare, per lasciare che il figlio faccia esperienza dell'assenza, è importante quanto garantire la propria presenza amorevole. Nel racconto freudiano, a me è piaciuto straordinariamente, del gioco dell'orchetto, la madre lascia da solo il piccolo Ernst nella sua stanza. Lo sconforto della separazione mobilita un'invenzione. Il bambino prende un orchetto, li avvolge il suo bambino, lo lancia lontano da sé sotto l'armadio in modo che sparisca dalla sua vista, per poi riavvolgere il filo e richiamarlo a sé con un'esclamazione di gioia. Grazie al potere del simbolo, Ernst trasferisce sull'occhietto la propria madre, ribaltando la posizione passiva di chi subisce l'allontanamento e quella attiva di chi decide i tempi della sua spedizione e della sua apparizione. Tra gli altri delinea anche il nuovo profilo della mamma, delle madri, tra cui la mamma l'ha ucciso, e lo fa a partire da questo assunto. Alla madre dell'abnegazione si è sostituita una nuova figura della madre, che potremmo definire narcisistica. Si tratta di una madre che non vive per i propri figli, ma che vuole rivendicare la propria assoluta libertà e autonomia dai propri figli. Abbiamo anche la madre del coccodrillo, è stato in particolare Lacan a inoltrarsi verso la rappresentazione più inquietante del desiderio materno, che ponendo di accostarmi alla bocca spalancata di uno spaventoso coccodrillo. La tesi di Lacan è che nell'inconscio delle madri risieda una spinta indomita a fagocitare i propri figli. Una madre vorrebbe divorare il proprio frutto, rimetterlo dentro di sé, incorporarlo, appropriarsene integralmente, rivendicare un diritto assoluto di proprietà, leggere nei loro pensieri. Le esegesi delle riflessioni di Lacan derivano anche da molti film, dai quali emerge una rappresentazione della maternità profondamente diversa, ma ugualmente patologica, da quella imposta dalla cultura patriarcale. Io cedo quindi la parola subito al sindaco Dario Lanzella.
Sì. Grazie. Tutto grazie all'invito. Una bellissima libreria, colpa del comune, bisogna cambiare il microfono, io ne parleremo, me lo sono detto da solo. Allora, buonasera a tutti, mi fa molto piacere tornare nuovamente a leggere per non dimenticare e farlo accanto a un grande scrittore, un grandissimo intellettuale, Massimo Toccati, e una carissima amica come Anna Benedetti. Di cui ho seguito tutta, forse gli ultimi 10 anni di vita di questo festival, e che resta comunque ancora una volta un punto di riferimento per la cultura cittadina fiorentina in generale, per tutta l'Italia, visto che se dovessimo fare un elenco di tutte le donne e gli uomini che sono passati da questa sala per leggere e dimenticare, ci vorrebbero diversi minuti, ma soprattutto rimarremo stupiti dell'importanza, ma anche della consistenza del loro spessore culturale. E abbiamo scelto un po' insieme ad Anna, nella calendario dei libri, quello di Massimo Recalcati, per vari motivi. Primo, perché io ho letto anche il libro sulla paternità, e quest'ultimo libro che mi è piaciuto molto, ovviamente da parte prima di tutto mi sono avvicinato a quel libro, e l'ho trovato molto molto stimolante, pieno di verità e di riscontri anche per la mia esperienza, oltre che di suggerimenti, di elementi di riflessione molto profondi. Secondo motivo, perché è incredibilmente attuale questo libro, e direi che è perfino al minuto attuale. Proprio in queste ore si sta parlando dell'approvazione una legge che io ritengo comunque importante, che è la legge sulle unioni civili, avanzata dalla senatrice Cirinnana, e proprio in questi giorni, sapete che nel paese in cui ha un dibattito che io trovo comunque, al di là di certe esternazioni estremiste, di contrapposizioni, utile, perché porta tutto il nostro paese a riflettere su temi profondi che poi hanno le radici in molti dei punti che tocca Recalcati nel suo libro. È impressionante la correlazione che c'è tra le tante riflessioni di questo libro e quello che sta succedendo in Italia, con una osservazione, perché il libro è stato meditato ed è scritto molto prima, quindi primo merito, penso, dell'autore è quello di avere in qualche modo quasi anticipato quello che ha di via poco sarebbe esploso nel nostro paese. È un libro complesso, non lo so molti, però io trovo che sia un libro assolutamente lineare. Non è un libro ovviamente per psicanalisti o psicologi, ma un libro per tutti, prima di tutto per le donne, le madri, ma io ritengo a maggior ragione per motivi altrettanto importanti anche per gli uomini e per i padri. È un libro per i giovani e per i meno giovani, è un libro anche per i figli. E ovviamente è il libro che completa in qualche modo il ciclo della genitorialità. Parlo di ciclo perché è il terzo dei libri che Recalcati ha dedicato, il primo ai figli, il secondo appunto alla paternità e questo alla madre. Ma è un libro che la sua complessità, per l'impressione che ho avuto leggendolo, anche molto, molto lineare, è ricchissimo di spunti, capace di attingere alle più diverse discipline. Certamente quella prediletta da Recalcati della psicologia, ma la letteratura, perfino gli esempi biblici, molto, cinema, l'arte, un'analisi davvero completa che ci fa innanzitutto riflettere su un aspetto. Non c'è tema, probabilmente, come la maternità, che ha interrogato, affascinato l'essere umano e che è rimasta al centro di tutte le più alte espressioni dell'umano. L'arte prima di tutto. Immaginiamo quanto la maternità, ad esempio, è centrale nell'arte del Rinascimento. È stata dedicata anche una mostra, ricordo, 2 o 3 anni fa, curata da Cristina Cimini, proprio su questo tema, bellissimo. Maternità insegna, come ci fa comprendere i Calcati, i valori più profondi e raffinati dell'essere umano: l'ascolto, la pazienza, la cura, e valori che vengono posti in contrapposizione con le degenerazioni più allarmanti della natura umana, ovvero l'individualismo, il godimento sfrenato, il materialismo. E dunque la maternità è una chiave di lettura per qualunque epoca dell'uomo. Oggi direi più che mai è davvero una chiave di lettura per leggere la società, e certo non solo la società italiana, ma la società contemporanea più in generale. Mi ha colpito molto, Anna, tu hai accennato, il valore simbolico che Recalcati in questo libro sottolinea a proposito della maternità, anche affiancando la paternità. Il ruolo del padre è quello di porre al figlio il senso del limite. Il ruolo della madre, scrive Recalcati, è quello di far comprendere al figlio che in realtà c'è una dimensione del rapporto filiale dell'amore che è senza limite, non esiste il concetto del limite. Tanto che la madre arriva fino a sacrificare se stessa in tutto e per tutto per il proprio figlio. C'è dunque una unicità, c'è un rapporto, come appunto si scrive, irripetibile tra la madre e il figlio, e talmente irripetibile che può sembrare quasi irrazionale, no? In certi comportamenti che la madre ha verso il proprio figlio, e così come c'è una unicità anche nel modo con cui questo rapporto finisce, quantomeno nel suo modo di crescere nei primi anni, quando a un certo punto, perché arriva prima o poi, so che per le mamme italiane più tardi arriva meglio è, comunque la mamma deve lasciare andare il proprio figlio, deve prendere il volo. Ma anche in questo c'è un elemento di drammaticità, di profondità e di gioia allo stesso tempo. Ed è unico questo momento in cui la madre lascia andare il figlio. Non esiste nessun'altra esperienza dell'umano, e anzi fa dell'umano davvero qualcosa di profondamente diverso dal regno animale, dove in certi casi, dove anzi molto spesso vi è soltanto l'automatismo delle regole appunto della natura. C'è una teoria di fondo nel libro dei Calcati, cioè il desiderio della madre di trasmettere sentimento della vita. E qui c'è un'analogia fortissima tra maternità e vita. Anzi, non vi è soluzione di continuità, la maternità è vita. E arriverei quasi a dire che quasi non è concepibile la vita senza la maternità. Sembra banale, ma non è solo un fatto biologico, un fatto esistenziale, potremmo dire. La struttura del libro, dicevo, è molto, molto lineare, quindi il libro si legge bene e si legge rapidamente, non interroga il lettore sugli aspetti scientifici, ma semmai su aspetti molto più profondi, esistenziali, emotivi, personali. Questo è un libro che parla non al professionista, non parla all'esperto del settore, anche perché secondo me non c'è nessun esperto, e se interrogassimo tutte le mamme di questa sala probabilmente darebbero un nome alla loro esperienza di maternità diverso ciascuna dall'altro, secondo me. E quindi è un libro fatto davvero per il cuore, perché interroga innanzitutto il nostro cuore, non la mente. strano che sia scritto da un psicanalista, almeno questa è l'impressione che io ho avuto. Seppure è un libro che fa tanti e tali richiami che inevitabilmente ci porta ad una riflessione, così come i capitoli che il libro fanno, Desiderio della madre, L'ombra della madre, questa lotta che c'è tra l'estremo della mamma coccodrillo, che non rinuncia mai, o l'estremo opposto della mamma narcisista, che è poi la nuova patologia. Questa mamma considera il figlio quasi un problema per la propria emancipazione, della propria libertà. È molto bella questa chiave di lettura dello scontro tra le due identità di mamma. La mamma coccodrillo che non vuole mai separarsi dal figlio, che potremmo in qualche modo legarla allo stereotipo, scusate il termine, della mamma italiana fino agli anni, non so, 80-90, quando andava anche in moda per i figli a rimanere a casa fino a tardi. Non so se avete ancora oggi c'è questa storia. So chi di voi ha letto, ha visto il film di Checco Zalone, scusate questo paragone, ma c'è proprio lo stereotipo della mamma coccodrillo. Ma c'è oggi la mamma narcisista, attenzione, che secondo me è molto più preoccupante. Cioè la mamma che vive il figlio, mi piacerebbe sentire ricalcati, come un problema. Scusate, ma la passione e il desiderio di parlare di libro non c'è dubbio. Chiudo con, se mi consentite, con due domande che vorrei fare a ricalcare. La prima: cosa succede a una donna che non ha potuto o non ha voluto essere madre? Questo è ben interessante nel rapporto tra donna e madre. E la seconda: come si può leggere questo tema della maternità con quello che succede nei giorni nostri? Ho letto ora sulla Stampa un articolo che parla di questa nuova frontiera, cioè dei quattro genitori. Ci sono dei siti internet che fa incontrare le coppie con l'obiettivo di sostanzialmente avere queste famiglie allargate, dove l'elemento della genitorialità viene in qualche modo annacquato. Come lo si può affrontare e come si può conciliare con l'evoluzione della legge? Io scuso con chi si ritiene annoiato dalle mie parole e ringrazio chi invece magari ritiene che le mie parole a qualcosa siano servite. Grazie.
Che è ormai storica per Firenze. Vorrei fare un elogio a Massimo Recalcati, perché tutti sapete che ha molte qualità che gli vengono riconosciute, state premendo per poterlo ascoltare. Una tra tutte, tra le sue qualità, è la capacità di tenere sveglio chi lo ascolta e chi lo legge, proprio quello che diceva oggi alla conferenza che c'è stata sul mondo della scuola. Mi piacerebbe soltanto segnalare una questione che mi ha colpito del libro, deciderà poi se parlarne oppure no. La madre, dice Recalcati, è una figura radicale dell'attesa. La madre attende. La maternità non è volere avere un figlio a tutti i costi, ma è disposizione all'attesa. Vi lascio con questo punto.
Allora, io ringrazio tutti Più particolare vorrei il sindaco che si è scomodato a essere qui presente con noi, lo ringrazio veramente di cuore. Per me è, lo dico perché l'ho scritto, diciamo, uno dei rappresentanti di quella che io ho chiamato la generazione Telemaco, cioè la generazione dei figli che, diciamo così, sono messi in viaggio con le loro proprie forze, senza aspettare passivamente il ritorno di un padre che non esiste e che non tornerà più, e che da soli, questa nuova generazione, hanno, diciamo, messo la loro faccia, il loro coraggio, la loro forza, la loro fragilità, nell'impegnarsi a dare una nuova forma e una nuova possibilità alla vita del nostro paese. Quindi lo ringrazio di cuore di essere qua. Allora, sono, ho una tentazione, che è quella di rispondere alla domanda che il sindaco ha posto su e alla sua pertinente osservazione. Questo libro oggi è inevitabilmente innestato, si innesta in un dibattito culturale e politico molto vivo. Allora, non mi sottrarrò a questa domanda, anzi vi dirò in modo chiaro, senza peli sulla lingua, quello che io penso come psicoanalista di questa materia. Però permettetemi di arrivarci per grado e di considerare anche che la domanda di Claudia Tinti, che è la responsabile di Jonas Firenze, che abbiamo tenuto a battesimo solo qualche mese fa, quindi sono felice di darvi questa notizia, nella vostra città esiste una sede di Jonas Firenze e questo mi rende molto felice. La domanda di Claudia Tinti non è strana a questa problematica. Diceva Claudia Tinti, citando il libro, la maternità è una figura dell'attesa che come tale contrasta col desiderio di volere un figlio ad ogni costo. È qualcosa che la pratica dello psicoanalista constata ordinariamente. Cioè, di fronte alle sterilità cosiddette psicogene, cioè di donne che hanno il corpo sano e che non riescono a restare incinta, noi notiamo molto frequentemente che è proprio questa smania di volere il figlio che rende impossibile l'evento del figlio. Tornerò con calma su questi punti, però fatemi scegliere una porta d'entrata. La porta d'entrata io la prenderei dal titolo, no? Le mani della madre, perché strano, è stato notato che uno psicoanalista non parli innanzitutto dell'inconscio della madre, del linguaggio della madre, dei fantasmi della madre, ma mette in primo piano le mani. Allora, perché questa scelta? Di pensare la madre a partire dalle sue mani. Beh, intanto perché c'è una definizione di Freud che vorrei ricordarvi molto rapidamente, che definisce la madre in un'opera molto arida nel 1895, il Progetto per la psicologia, è un'opera quasi di neurologia, però ad un certo punto in quest'opera, fatta di schemi sull'apparato psichico, un po' noiosa, appare come una meteora una definizione straordinaria della maternità. Freud dice: la madre è il nome che noi diamo al primo soccorritore. È il nome del primo soccorritore. Cosa significa? È il nome del primo soccorritore. Significa che quando la vita viene alla vita, quando la vita umana viene alla vita, e viene alla vita, lo sappiamo, nel grido, viene alla vita nel grido, io dico, perso nel buio della notte, quando tutti noi siamo stati questo grido perso nel buio della notte, c'è stato qualcuno, un altro, che ha risposto al grido. Allora noi diciamo che la madre è il nome dell'altro che risponde al grido, e dunque che soccorre la vita, e dunque che offre alla vita le sue mani, un po' come nella scena che raccontava Anna, la scena appunto che dà l'incipit a questo libro. Ed è un ricordo che quando ho detto, va bene, ho scritto sul padre, ho scritto sul figlio, non scriverò sullo Spirito Santo, perché non è il mio mestiere, scrivo sulla madre. E subito mi è arrivato dall'inconscio, da quel limbo, come noi diciamo, no? Di ricordi che noi sappiamo di avere ma che non ricordiamo, Questa immagine di questa scena, che è un episodio di cronaca realmente accaduta nella Torino degli anni 60, quando davvero un bambino che gioca sul terrazzo all'ultimo piano di un grande palazzo cade nel vuoto e rimane appeso alla ringhiera. Allora la madre gli offre le sue mani e lo trattiene. Per quanto tempo? Nei miei ricordi, poi ho chiesto agli amici di Petrinelli di andare agli archivi della RAI, mi hanno portato il cortometraggio, per diverse ore, nel mio ricordo di bambino era per un intero giorno, per un'intera notte, per un tempo infinito, la madre dà le sue mani alle mani del bambino. E c'è questa immagine di questa coppia, di cui abbiamo visto recentemente nei Patti di Parigi, una scena che me l'ha ricordato drammaticamente, non so se la ricordate. E dunque la madre che offre le mani al bambino che resta penzolante nel vuoto, e fino alla fine la madre tiene il bambino, impedisce alla vita di cadere nel vuoto. Poi arrivano i pompieri, salvano il bambino, la madre si accascia a terra, le sue mani sono irrigidite dalla fatica. Tutto questo non l'ho mai dimenticato, e quando ho cominciato a radunare i miei pensieri sulla madre non potevo che partire da qui. Allora la domanda è: perché? E perché ogni volta che parlo di questo sceneggiato, sempre alla fine di ogni conferenza ci sono quelli della mia età, cioè intorno ai 50 anni, che mi fermano e dico: ma anch'io l'ho visto, non l'ho mai dimenticato. Tant'è che faremo un club, un social, sui traumatizzati della madre di Torino. Perché questa è un'immagine indelebile, come direbbe la Concia, perché non dimentichiamo? Perché nella nostra vita ci siamo trovati tante volte tutti nella posizione di quel bambino? Perché in diversi tornanti della nostra vita noi abbiamo avuto bisogno di mani che ci trattenessero nell'esistenza e non ci facessero precipitare a cadere nel vuoto. Perché siamo stati in vocazione delle mani. Quante volte? Ma allora qui è la cifra politica del libro, è una prima cifra politica del libro, che vorrei mettere subito in evidenza, senza peli sulla lingua. Se noi diciamo che la madre sono le mani che ci soccorrono, se noi diciamo che la madre è il primo nome del soccorritore, se noi diciamo che la madre è l'altro che risponde alla inermità della vita, noi stiamo separando il concetto di madre dalla genitrice. Stiamo dicendo che la maternità non coincide con l'evento biologico del mettere al mondo un figlio. Se diciamo che la madre è innanzitutto questa offerta di cura, questo tendere le mani, stiamo dicendo che ogni volta che l'umano fa esperienza di mani che si tendono e che lo salvano dal precipitare nel vuoto, facciamo esperienza della maternità. Allora, potrei fare tanti esempi. Il più semplice è quello che Papa Francesco ha fatto la Chiesa. Un esempio immediatamente evidente. Cosa sta facendo Francesco? Sta ripensando la struttura della Chiesa cattolica a partire dalla maternità. Sta pensando che la Chiesa è innanzitutto madre. Cosa vuol dire che la Chiesa è madre? Perché la Chiesa è un luogo che ospita. Ma potrei fare un esempio più politico, legato ai barconi, legato a quello che accade sulle nostre coste, cioè legato a mani che salvano vite che altrimenti sprofonderebbero nel mare. C'è maternità ogni volta che c'è ospitalità. La maternità è una grande figura politica dell'ospitalità, della non esclusione, dell'inclusione. Una città può essere madre se sa includere, se non esclude, se non segrega. Tra l'altro questa è una cosa che mi ha molto colpito di Freud. Da ragazzo, lo ricordavo stamattina in università, quando il mio primo libro di Freud, che lesse l'interpretazione dei sogni, lo leggevo con giovane e piccolo nevrotico che legge l'interpretazione dei sogni per capire i propri sogni, naturalmente come tutti hanno fatto, sui tram, sul metro di Milano, avevo 15-16 anni, e a un certo punto in quelle letture mi imbattei in un episodio che mi fece diventare freudiano, commovente, struggente, di un uomo, non di una donna, quindi tra un po' entrerò rispetto alla madre ha un sesso, una questione di grande attualità. Beh, l'episodio lo spiego molto semplicemente, Freud che viene invitato nelle grandi università americane, a vedere delle conferenze, ormai l'antiano, famoso in Europa, e tiene una conferenza da Harvard con tutto il rettore, il vicerettore, tutto l'establishment dell'università schierato, lui parla in pubblico così molto. E ad un certo punto nel pubblico qualcuno smania, fa disturba, è irrequieto, e dunque il rettore un po' dice, vabbè, allontaniamo questo signore. E questo signore viene allontanato dalla sala. Ma non si accontenta, però riprende la conferenza, è fuori dalla sala, spraita, urla, è contro la psicanalisi, e il rettore dice, insomma, chiamiamo a te, non ci resta altro. E lì, questo è un ricordo commovente per me, che mi ha fatto vedere che cosa può essere la psicanalisi. Non solo come disciplina, ma come anche grande contributo sociale alla vita della città. Freud ferma il rettore e dice no, facciamolo rientrare e diamogli la parola. Io trovo questo molto istruttivo. Diciamo che la politica dell'inclusione, dare la parola, se togliamo la parola, noi generiamo la violenza. Per ridurre la violenza bisogna dare la parola, anche se la parola dell'altro può disturbare, può rendere più faticoso tutto, diciamo, più faticoso tutto. Ecco, la maternità è questa capacità di accogliere l'altro, di accogliere l'estraneo. Pensate solo, adesso passiamo alla maternità biologica, perché il libro è un continuo zigzag tra la maternità culturale, se volete, politica, e la maternità biologica. Pensiamo a cosa accade nel corpo di una donna che diventa madre. Per la medicina è un mistero questo. La medicina si interroga perché il corpo di una donna che diciamo, ospita un altro corpo, il feto, non produce delle manifestazioni di rigetto come dovrebbe. In fondo è un corpo strano. Il corpo dovrebbe attivare dei meccanismi per estendere il corpo strano. Il miracolo della maternità, che mostra già come la maternità sia sempre qualcosa di eccesso, di eccedente rispetto alla biologia. Biologicamente il corpo dovrebbe espellere il feto in quanto corpo strano, e invece il miracolo della maternità è che tutto si muove nel corpo per includere il feto, non per estenderlo. E ancora, potremmo continuare su questo punto, mostrando per esempio come, ed è qualcosa a cui io tengo molto, se volete una cifra fondamentale del libro, se volete una cifra etica del libro, ve lo potrei dire in tanti modi, ma voglio dirlo per cui, perché non è frequente che un psicoanalista commenti dei passi biblici, no? Però vorrei dirlo attraverso la lettura particolare che voi troverete della figura di Maria. Come alcuni di voi sapranno, io sono, mi sento un cattolico, non sono cattolico, non sono, anche se sono stato battezzato, vengo da quella tradizione, come moltissimi di noi, io mi sento cristiano profondamente, non cattolico, profondamente laico, ma ho trovato nella figura di Maria, della Maria dei Vangeli, un insegnamento straordinario sulla maternità. Se voi pensate che ho esposto, mi ricordo, la prima volta con una certa titubanza, il libro non era ancora uscito, invitato da mio amico Enzo Bianchi al monastero di Bose, proposi con una certa prudenza questa lettura, temendo di scandalizzare miei amici monaci, non si scandalizzarono per niente, anzi, ma a Bose di solito non ci si scandalizza mai, diciamo, per niente. Se noi prendiamo Maria, al di là delle rappresentazioni catechistiche che abbiamo tutti nella mente di Maria, no? Maria con i pugnali, addolorata. Il prete quando mi confessava, gli dicevo, nella mia adolescenza, quando mi stavo dedicando al mio corpo e al godimento che potevo trarre dal mio corpo, ogni volta che confessavo questo atto impuro, lui mi diceva, guarda che metto il pugnale nel cuore della Madonna. Non riuscivo a capire il nesso, no? Tra il piccolo divertismo e il pugnale nel cuore della Madonna Santa. Ecco, se noi ci liberiamo da queste rappresentazioni tristemente catechistiche, ma prendiamo Maria, qual è l'insegnamento di Maria? L'insegnamento di Maria è che c'è una giovane donna in carne e ossa che viene visitata, la maternità è una grande esperienza della visitazione, di Firenze piena di opere straordinarie su questo tema, visitata e porta dentro di sé, nel suo corpo, nell'immanenza del suo corpo, viscera, sangue. È il grande tema cristiano. Dio non è un'astrazione, Dio è incarnato. È incarnato nel corpo, porta dentro di sé, attenzione, un figlio che non è suo. Questo è un punto chiaro. Ma che non è suo radicalmente, cioè è il figlio di Dio. Quindi non è suo. E quindi la mia tesi è che tutte le madri portano nel loro grembo, questo disse i monaci, il figlio di Dio. Tutte le madri portano nel loro grembo, nell'immanenza del loro grembo, un figlio che non è proprietà loro, ma che è una trascendenza assoluta. E la gioia della maternità, perché questo libro è un grande canto sulla maternità, la parte della psicopatologia della maternità è secondaria rispetto, secondo me, al grande elogio della maternità. E l'aspetto straordinario della maternità è proprio in questo rapporto tra immanenza, il figlio si nutre di me, lo sento muoversi, è parte di me, vive in me. Qui servirebbe una questione politica sull'utero in affitto, sulla quale io sono contrario, se devo parlare senza peso la lingua, perché questa dimensione del figlio che si nutre di me, del mio corpo, dei miei pensieri, dei miei fantasmi, dei miei desideri, è un aspetto della maternità che dobbiamo considerare. Ma si nutre di me e al tempo stesso una madre sa bene che questo figlio che si nutre di lei non è suo, è una trascendenza, è il figlio di Dio. Questo mi pare il miracolo della maternità. E in effetti, ascoltando molte donne, e non avrei potuto mai scrivere un libro come questo se non dopo 25 anni di pratica analitica, ascoltando tante donne che mi hanno parlato del loro desiderio di maternità, della loro gravidanza, del parto, dei primi movimenti difficoltosi nei confronti del bambino, delle loro depressioni post-parto, della gioia della maternità, eccetera, eccetera. Questo libro implica 25 anni di pratica clinica. Non è sufficiente vedere film, leggere letteratura. Certo, è importante, ma la cosa decisiva è per me l'insegnamento che io ho avuto dalle donne, dalle madri che ho ascoltato. E allora c'è una cosa che il libro detta male, molto rapidamente, su cui voglio dire una parola, prendendo sempre la maternità dal lato, diciamo, dell'evento del corpo, quindi non dal lato simbolico delle mani, sono le due anime della maternità. Di quando le donne mi raccontavano dopo aver partorito il parto, donne di diversi ceti sociali, diverso livello culturale, diverse sensibilità, donne diverse, di età diverse, molte di questi racconti arrivavano tutti a dirmi un'esperienza comune nella sala parto. E cioè ci sarebbe, così ho ascoltato, così ho sentito, un momento nel parto, un tempo delicato nel parto, in cui il bambino non è più dentro il corpo, ma non è ancora fuori dal corpo, come se fosse in mezzo al guado, diciamo, sul bordo del corpo, in cui le madri dicono, ho lì avuto la sensazione che se non l'avessi spinto fuori sarebbe morto. Questo è un punto molto importante, un grande insegnamento. Cioè la maternità sa che se il figlio non è perduto, cioè non è gettato fuori, non è gettato alla luce del mondo, il figlio muore. Il figlio resta prigioniero. Quindi è necessario, diciamo, la separazione. Ma questo si vede quando una madre insegna al bimbo a camminare. Quando una madre prende il suo bambino, anche i padri lo fanno, prende il suo bambino con le manine e gli insegna i primi passi, cosa gli sta insegnando? Ad andare via. E chiaramente contro se stesso. Ma questa è la potenza della maternità. Immanenza trascendente. Il testo biblico è un testo formidabile su questi temi. Freudiano, prefreudiano su questi temi, no? Mi ricordo un'altra immagine biblica e un'altra lettura psicoanalitica della Bibbia che ho proposto sempre agli amici monaci, non so perché stasera, diciamo che il mio inconscio data dove crede, e voi sapete tutta la storia di Re Salomone. Re Salomone e due madri che hanno avuto il figlio negli stessi giorni, uno dei due è morto, si rivolgono alla saggezza del re che decida di chi è il figlio sopravvissuto. E le madri rivendicano tutte e due la loro maternità rispetto a quel figlio. Sappiamo anche, ce lo ricordiamo, lo stratagemma di Salomone, che nella sua saggezza impugna una spada e dice, vabbè, allora lo divido a metà. E a quel punto la madre del bambino dice no, lascialo a legge. Quello che non ci ricordiamo, probabilmente, a meno che non ci sia un'esegeta del testo biblico, quello che possiamo aver dimenticato è che in tutta questa scena noi abbiamo una serie di precisazioni che l'autore di questi versi fa, cioè per esempio le due donne hanno la stessa età, vivono nella stessa casa, fanno lo stesso mestiere, sono due prostitute, non hanno marito, generano il figlio nello stesso giorno e una delle due si schiaccia con il proprio corpo. I miei amici teologi fanno tutti dei ricami su questo termine, lo schiacciare, insomma, schiaccia con il proprio corpo il corpo del bambino e lo soffoca. Lo soffoca. Cosa ci sta dicendo la Bibbia, secondo me? Dicendo che queste due madri non sono due, che questa è la madre che ha due teste, che in ogni madre c'è la madre che vorrebbe tenere il figlio per sé anche se morto, e c'è invece la madre che è disposta a farlo vivere pur perdendolo, che questi due movimenti sono interni alla maternità. Che la maternità non li esclude, ma è chiaro che deve prevalere poi il movimento di quella che dice non sia né mio né tuo, che gli sia data la morte, non questo, ma che sia piuttosto che io lo perda, piuttosto che io lo perda. Questo è il dono grande della maternità, che è il dono della libertà. Mi pare molto, molto importante insistere su questo. Poi si faceva riferimento a un altro aspetto, secondo me, cruciale, politico, mi verrebbe da dire, della maternità, che l'ho messo molto in luce nel libro, cioè la maternità è cura, abbiamo detto. Ma che cura è la cura della madre? Allora, noi viviamo nel tempo dell'incuria, non c'è più cura, in generale. Il nostro tempo, che è ahimè dominato dal discorso del capitalista, è un tempo della predazione, del saccheggio, dello sfruttamento delle risorse senza limite, non c'è più cura, è il tempo dell'incuria. Allora la lezione politica della maternità è che noi dobbiamo reagire al tempo dell'incuria, al tempo della riduzione del mondo a risorsa da sfruttare, proprio tenendo conto della lezione della. E qual è la lezione della madre? Che la cura non è mai cura in generale. che la cura è sempre cura del particolare. La madre ci insegna che una cura è degna di questo nome se è cura del particolare, più particolare del figlio. In questo senso, per la madre ogni figlio è figlio unico. Ogni figlio è figlio unico, anche una madre che ne avesse 7 o 8, ogni figlio è unico. Perché con ogni figlio la madre entra in una relazione che è unica. Questa è una grande lezione politica. Attenzione per il dettaglio. Cura del legame. Cura del legame. È la lezione femminile che la madre dà alla politica. La politica non è farneticazione, il Novecento è stato questo. La politica è una grande farneticazione sugli universali. La razza, la storia, il partito. No, la maternità ci dice la vera politica è cura del particolare, è attenzione per il dettaglio, come diceva Simone Weil, attenzione per il dettaglio. E la maternità è una incarnazione della cura particolare. Ma ancora, cosa vuol dire cura particolare? Rendere il figlio unico, cioè potremmo dire renderlo insostituibile. Questo è un punto molto importante. Il dono della madre è dono della vita come vita insostituibile. In un mondo in cui tutto sembra sostituibile, noi viviamo in un mondo in cui tutto sembra pensato a partire dal paradigma della merce, e il paradigma della merce, il televisore si sostituisce con un'auto, tutto si sostituisce con tutto. Ecco, la madre dice no, il figlio è l'insostituibile. Noi abbiamo un film straordinario su questo, per quelli che ho citato. Io cito sempre, almeno di solito, il libro, un film di Clint Eastwood, perché sono un amante di Clint Eastwood, ma veramente sul libro sulla madre pensavo, quando lo stavo scrivendo, devo citare Eastwood ovviamente, ma non mi veniva in mente nulla, perché Eastwood è un grande pensatore della questione della paternità, soprattutto, no? La Baby, Gran Torino, sono tutti grandi film sulla paternità. Allora, disperato, chiamo un amico, Andrea Bellavita, che è un straordinario giovane critico cinematografico, che è il mio soggetto, se posso sapere, che interpreta in questi casi. Lo chiamo: Andrea, mi confermi che Eastwood non ha fatto nulla sulla madre? Allora si mette dall'altra parte e dice: Massimo, in Eastwood c'è tutto. Allora dico, ma sicuramente l'avrai visto, e dice, ma guarda, non mi viene in mente nulla, ma sicuramente faceva lo scanalista a me, sicuramente l'avrai dimenticato. È il film Changeling, dei primi anni 2000, che è un film che si deve e poi si deve dimenticare per il livello di insopportabilità, soprattutto per un genitore come l'ho io, il mio primo figlio, 2004, 2005, tanto il film. Ve lo ricordate Angelina Jolie nella parte di Christine Collins? Un episodio anche qui come la madre di Torino di cronaca, Los Angeles, anni 20, uno psicopatico rapisce i bambini, li tortura, li sedite e li uccide. Questa donna, ecco, l'altra cifra politica, è sola con suo bambino, cresce il bambino bene da sola, lei è una questione, dunque assicura le giuste cure a questo bambino che cresce bene, amabile, interessato alla vita, eccetera. A un certo punto viene rapito da questo psicopatico e comincia la ricerca spasmodica della madre del bambino perduto. Questo è un altro punto molto importante. Questa ricerca è ostinata. L'ostinazione è una virtù della maternità. La pazienza e l'ostinazione. Noi abbiamo conosciuto anche in Italia delle madri che hanno dato prove di questo. La ricerca del figlio è ostinata, paziente, perseverante. Le donne hanno il senso della pazienza molto più degli uomini. Che la gravidanza, come diceva Claudia, è un'esperienza dell'attesa. Portano in grembo qualcosa e devono aspettare. Poi aspettano che crescano le ciglia, poi i dentini, poi le prime parole, tutto in attesa. e poi ciao. È veramente straordinario. Offrire la presenza in modo assoluto per fare esperienza dell'assoluta verità. Il figlio va a morire sulla croce. Tutti i figli sono destinati a morire sulla croce, cioè ad essere perduti, ad andarsene. E allora cosa succede? Che questa donna nella sua ostinazione va contro la città. Il rappresentante della città dice, vabbè, abbiamo fatto delle ricerche, il figlio non si trova, lei denuncia tutto. Denuncia la polizia, denuncia le forze dell'ordine, rivuole il figlio. E allora lì il responsabile delle forze dell'ordine compie un atto atroce, cieco e atroce, come a volte solo diciamo una certa declinazione maschilista del potere può fare. E cioè inventa uno stratagemma che è quello di dire alla signora: abbiamo trovato tuo figlio, dopo diversi anni dalla perdita in cui questa madre insisteva nella rivolere il figlio, lo abbiamo trovato e organizzano l'appuntamento, non so se avete in mente la scena, in cui il rappresentante delle forze della polizia arriva con un bambino della stessa età del bambino rapito, ma un altro figlio, bambino sostituto. E quando la madre lo vede, certo sono passati degli anni, ma vede subito che non è il suo, che non è suo, veramente come il Dio cristiano, la madre, no? Che sa il numero esatto dei nostri capelli. Le madri sanno questo, con uno sguardo, non sei tu. Cioè significa che il bambino, non, il figlio non può essere sostituito. Questo mi pare un altro punto di enorme importanza, no? Come accade un po' nella storia di Van Gogh. Non so se avete presente la vicenda di Van Gogh. Van Gogh è il pittore, nasce esattamente il giorno stesso, un anno dopo della nascita del suo primo fratello chiamato Vincent, morto immediatamente dopo il parto. La madre non dedica nemmeno due mesi di tempo al lutto per la perdita di questo figlio, si mette al lavoro per farne un altro, e che cosa fa? Nomina il secondo figlio con lo stesso nome del primo e porta il piccolo Vincent fin da subito a pregare di fronte a una lapide che dobbiamo immaginare riporta il nome e il giorno della data della morte del fratello, che coincide con il giorno della data della nascita del bambino. È impressionante. Come dire, la vita è ferita all'origine, e questa è una delle ragioni della melanconia profonda che ha accompagnato Van Gogh, e la sensazione che Van Gogh aveva costantemente di non avere un posto nel mondo, di non avere posto nel mondo, di essere, come scrive il fratello Teo, come un cane randagio nel mondo, cane randagio. Perché un'altra funzione della maternità è quella di dare radici. Questo è un altro punto molto importante. Il sindaco ricordava giustamente trasmettere il sentimento della vita. Non insisteremo mai abbastanza sull'importanza di questo. Cosa vuol dire però trasmettere il sentimento della vita? Allora, in psicanalisi ci sono poche cose certe, però un paio sono certe, di cui una ve la dico adesso. Le vite che hanno più difficoltà con la vita, le vite che hanno difficoltà a nutrirsi di passione, di desiderio, di slancio, di apertura, di progetto, le vite più esposte a perdersi, a dissiparsi, a distruggersi, sono vite che non sono state vite desiderate. Desiderate, attese, volute. Quanto conta questo? Essere stata una vita voluta, attesa, desiderata. Questa, la prima trasmissione del sentimento della vita riguarda il fatto che la madre ha desiderato quella vita. Magari non subito, che ci sono maternità, per esempio, incidenti, non lo volevamo, non lo aspettavamo, non è quello importante. Magari anche dopo la nascita accade, che finalmente vedendolo lo posso dire, beh sì, sei mio figlio. Però è importante che questo sì ci sia, altrimenti la vita va alla deriva. Molto spesso va alla deriva, fa più fatica, nasce ferita, nasce con una vita ferita. Noi viviamo nel tempo dei manuali. Ci sono manuali sui genitori, su come si fa a essere dei buoni genitori, manuali su come si fa a addormentare il figlio, su come si fa a dare da mangiare al figlio, su come si fa a fargli apprendere al figlio. La psicologia nordamericana, ma anche non la nostra, ahimè, è strapiena di manuali che spiegano ai genitori come fare a fare bene i genitori. Ci sono corsi sulla genitorialità che si moltiplicano. La mia opinione personale che non servono a nulla, che tutti noi, soprattutto gli psicologi che fanno questi corsi, si barcamenano, tutti noi ci barcameniamo. E Freud diceva che il genitore è un mestiere impossibile, poi aggiungeva i migliori sono quelli consapevoli dell'impossibilità. I migliori sono consapevoli della loro insufficienza, i peggiori sono quelli che pensano di essere migliori, che sono un incubo per i loro figli. I genitori educatori sono il peggio che un figlio possa incontrare. I genitori che espongono la loro insufficienza, l'errore, la vulnerabilità, da navigare a vista, sono quelli che hanno un senso della genitorialità. Allora, il problema non è, come ci dicono i manuali, fare attenzione. Io quando ascolto i genitori in crisi con i loro figli, non gli chiedo come alternano in modo più o meno giusto la quota di gratificazione e la quota di frustrazione, l'affettività e la normatività, tutte le cose, no, che ci dicono. Un buon genitore alterna il sì ai no, l'affettività alla normatività, gratificazione alla frustrazione. Non è quello, lì tutti ci barcameniamo e con i figli non è mai uguale, con ogni figlio è diverso, perché ogni figlio è unico, perché non esiste un metodo applicabile con tutti. La cosa importante è: questo figlio è o non è stato un figlio del desiderio? Questa è la domanda chiave. E un figlio sa se è stato o non è stato un figlio del desiderio. E questo ha un'incidenza nella trasmissione della vita, del sentimento della vita. Con un'aggiunta, che è chiaro che ogni figlio non corrisponde mai all'ideale del figlio che si poteva avere in mente, ma è questa la prova dell'amore genitoriale. Io ti amo se tu sei così diverso da come io ti aspettavo, punto di domanda. Questa è la prova. Questa è la prova decisiva. Oppure, io ti amo solo se tu corrispondi all'immagine ideale che io avevo di te, altrimenti ti odio, altrimenti sei un bidone, altrimenti sei una delusione. È un po' quello che accade, anche qui, un po' come nella politica, no? Cioè, se io, che appartengo a una generazione diversa da quella del sindaco, facessi e che quindi ho una concezione di come bisogna incarnare le istituzioni di un certo tipo, insomma. Ma non pretendo che questa valga oggi come norma. Guardo con ammirazione chi oggi interpreta quelle istituzioni, il lavoro istituzionale, in modo diverso dalla mia generazione. Guardo con ammirazione. Non capisco a volte, ma guardo con ammirazione. Come guardo con ammirazione mio figlio, quando vado a dormire e vedo la luce accesa, vedo che legge, allora a 12 anni, mi avvicino, legge l'ebook. Allora gli dico: guarda Tommaso, i libri, la carta, lascia stare, spiega l'ebook, tu schiacci qui, si aprono tutti i sinonimi, e cosa devo fare? Insistere sul libro, no? Guardo con ammirazione il suo rapporto con l'ebook, e siamo in un nuovo tempo. Non bisogna odiare la vita dei figli, odiare la giovinezza. Gran parte del paternalismo che caratterizza la cultura politica di questo paese viene da lì. Fa sempre la lezione ai figli, spiegare ai figli come devono fare. Magari quelli che hanno collezionato sconfitte infinite spiegano ai figli come dovrebbero fare. E questo, il paternalismo, è un grande sintomo della politica italiana, soprattutto della sinistra italiana. Allora, voglio dirvi un'ultima cosa, e poi è le cose che ho lasciato l'altra la domanda del sindaco, no? Cioè cosa, come questo libro si innesta sulla problematica politica attuale. Fatemi dire cose proprio molto semplici. Prima, la prima cosa, io penso che tutto il mio lavoro sulla paternità, maternità, genitorialità, legame familiare, sia un lavoro teso a pensare la famiglia al di là della natura, a pensare la famiglia non come legame naturale, non come legame biologico, ma come legame affettivo e culturale. Tutto il mio lavoro è finalizzato a emancipare la paternità, la maternità dai loro corrispettivi biologici. Io penso che la paternità non sia lo spermatozoo, penso che la maternità non sia l'utero. Penso che i genitori più autentici, quelli a cui noi dovremmo guardare come se fossero un modello, sono i genitori adottivi. Perché i genitori adottivi mostrano che la vita del figlio è l'esito di un riconoscimento simbolico, non è l'esito materialistico di un evento biologico. Non so se è chiaro questo. Allora, su questo dobbiamo tenere la spara dritta. La spara dritta. L'evento della genitorialità è simbolico, non è biologico. E secondo me, lo dico con tutto rispetto, tenendo conto della mia radice cristiana che ho rivendicato, quanto la Chiesa Cattolica si impegna a discriminare dove inizia la vita, quando, in quale momento, fa del materialismo. La vita è al di là della biologia. Ma questa è una lezione della Bibbia. Se voi prendete tutte le matriarche della Bibbia, Sara, Rebecca, Rachele, le matriarche hanno una cosa che le accomuna tutte, non a caso, che sono sterili. Cioè il loro corpo biologico non può generare la vita. E l'insegnamento della Bibbia, secondo me, è che per generare la vita non è sufficiente un corpo, ci vuole qualcos'altro. Ora, il testo biblico è la parola di Dio, la parola di Dio che feconda. Laicamente, come lo traduco io? Ci vuole la parola, ci vuole il legame affettivo, ci vuole l'amore. Senza questo non si va da nessuna parte. Quindi, primo punto, ripeto, biblico secondo me, perché pensiamo anche ai passi di Marco, Matteo, chi sono i miei fratelli, chi è mia madre, sono le parole di Gesù, chi sono i miei fratelli, chi è mia madre, cioè porta il problema della filiazione e della maternità al di là della stirpe. Noi abbiamo tutti noi avuto più padri, più madri, più fratelli. Non dobbiamo restringere la questione della genitorialità sul piano della discendenza biologica. Questo è un punto fondamentale, secondo me. Ed è per questo che, per esempio, ancora insisto sulla Bibbia per mostrare che già lì, pensiamo al modello della paternità, nel Nuovo Testamento, San Giuseppe. Ma San Giuseppe non è il padre di Gesù. Dunque, un esempio classico di adozione. Ma io dico che tutti i veri genitori, compreso quelli che hanno messo come me il seme, o sono dei genitori adottivi o non sono dei genitori. Che significa? Che io posso mettere al mondo un figlio, ma non essere padre. Perché la paternità non è l'effetto della generazione biologica, ma l'effetto del riconoscimento simbolico. Non ci vuole tanto per capire questo. No? Per condividerlo anche. Per essere d'accordo su questo punto. Qui si aggiunge un altro passo, un po' più spinoso, che anche qui vi dirò senza peli sulla lingua. L'eterosessualità dei genitori. Siamo certi che è la condizione che assicura, diciamo, la genitorialità? Quindi domanda. Ve lo dice un psicoanalista che ascolta quotidianamente coppie di genitori eterosessuali che parlano del loro mestiere di genitori, che se io vi raccontassi un po' quello che ascolto, fuggireste tutti da questa stanza. L'eterosessualità anatomica monogamica, perché attenzione, poi facciamo un giro un po' più complicato, ma l'eterosessualità anatomica non è un criterio sufficiente per discriminare una buona genitorialità. Ma questo è un psicanalista, voglio dire, lo constata tutti i giorni. Ci sono coppie di genitori eterosessuali totalmente inadeguate nel compiere la loro funzione. Qui adesso sarebbe facile fare degli esempi anche politici di questo, no? Molto facile, di attualità, di gossip politico, non li faccio per rispetto, ma è evidente che l'eterosessualità anatomica, cioè dei corpi, non depone necessariamente a favore di una buona genitorialità. Ma, ecco il giro un po' più complesso del mio. Ma secondo me, e qui prendo un aforisma di Lacan e vi spiego, quando Lacan dice l'amore è sempre eterosessuale, è solo e sempre eterosessuale, che cosa ci dice? Ci dice che l'amore necessita la presenza dell'eteros, che l'amore è sempre amore per l'altro, per l'eteros, quindi è sempre eterosessuale, ma non dobbiamo confondere l'eterosessualità dell'amore con l'eterosessualità dell'anatomia. Questo è un ragionamento che secondo me può essere portato nel dibattito culturale oggi. Cosa vuol dire? Quindi ci sono coppie eterosessuali che non sanno che cos'è l'amore per l'eteros. La violenza degli uomini sulle donne, il femminicidio di cui si parla, cosa mostra? Cosa mostra? Mostra che l'eteros non è sopportato, che non c'è eterosessualità, perché l'eterosessualità non è la differenza anatomica. Perché l'eterosessualità non si può pensare su un modello aristotelico, cioè c'è il pistolino o no. Logica degli attributi. C'è l'attributo che rende maschio, c'è l'attributo, non c'è l'attributo femmina. L'eterosessualità è un concetto più complesso, in cui allora noi diciamo che l'amore tra due è sempre eterosessuale al di là del sesso. Quindi c'è amore in una coppia gay, in una coppia lesbica, in una coppia eterosessuale, allo stesso modo. Certo, possiamo dire che per una coppia lesbica, una coppia omosessuale, potrebbe essere un po' più difficile l'accesso all'eteros perché c'è una similarità, cioè una barriera legata alla similarità, ma non lo esclude per nulla. Io ho seguito tanti omosessuali che hanno un rapporto d'amore con il loro compagno profondamente eterosessuale. E dunque qui dobbiamo noi fare uno sforzo per ripensare queste categorie. Ora, quindi non sono per nulla contrario alle adozioni omosessuali, non penso che l'omosessualità dei genitori possa condizionare in modo pesante la vita dei figli, se si crea chiaramente però un milieu culturale che accoglie questa e non lo discrimina, questo è un altro problema. Però ecco, io la riserva che ho è sul tema dell'utero in affitto. Su questo ho una riserva, nel senso che posso concepire la coppia lesbica che decide la maternità e dunque una delle due porta in grembo un figlio e poi condivide con l'altra la maternità. Faccio più fatica io, può essere, a immaginare che invece qualcuno di esterno al legame amoroso porti un figlio a concepimento e poi se ne liberi subito dopo. Io questo non ho casi, però, non ho seguito nessun caso, può essere che qualcuno mi insegni, mi spieghi che invece. Ma al momento, la mia posizione, vi dicevo che non ho peli sulla lingua, al momento su questo punto è di grande perplessità, salvo poi tutte le ulteriori considerazioni sui mercati, su quello che sull'abuso delle donne più povere, eccetera, eccetera, su cui si aprirebbe un discorso ulteriore. Insomma, la sostanza è che perché ci siano le condizioni di una genitorialità generativa per i figli, ci vogliono due. Il figlio non è mai figlio dell'uno. Ecco un'altra mia perplessità. Figlio dell'uno. Donne o uomini che hanno stabiliscono col figlio un rapporto 1-1, pericoloso. Perché il figlio deve incontrare il limite. E qual è il primo limite che incontra? È l'amore tra i genitori. L'amore tra i genitori gli dice al figlio, tu non sei tutto il mondo, tu non sei tutto per me, perché io amo lui, io amo lei, tu sei figlio di questo amore. Dunque, tu non sei tutto il mondo per me, quindi tu sei libero. E io sono libera da te. Perché il principio fondamentale di una maternità sufficientemente sana, secondo me, se dovessi proprio riassumerlo, non è nemmeno quella che viene dal mio maestro Lacan, che dice una maternità sufficientemente sana è una maternità che implica il padre. Cioè, la madre tende a mangiare il frutto, il coccodrillo, arriva il padre col bastone e dice no, non puoi, separa. È una rappresentazione che ha un valore, però non è quella su cui mi sono concentrato nel libro. Ho dato un'altra rappresentazione della maternità sufficientemente buona, non solo quella che riconosce l'autorità del padre, no? Seguite? C'è un altro modo, meno patriarcale, di pensare alla maternità. E cioè io credo che una madre sia sufficientemente buona se quando diventa madre non muore come donna. Cioè che l'accesso alla maternità non comporti l'azzeramento della femminilità. E il fatto che lei resta donna, che dice al figlio, tu non esaurisci il mondo, io desidero al di là di te. Questa è la salvezza del figlio. Sentire che il desiderio di sua madre, che pure lo ama, gli ha offerto le mani, gli ha offerto il seno, gli ha offerto lo sguardo, gli ha offerto il volto, eccetera, eccetera, dice, io desidero altro da te. Questa è la salvezza del figlio. Ed è la salvezza della madre. È la salvezza di tutti e due. Che cosa salva la madre? Non l'autorità patriarcale, ma la donna. La donna è il nome del padre. La donna salva la madre dall'essere una madre tutta madre, quindi dall'essere madre coccodrillo. Non so se mi spiego. No, non madre narciso, perché su questo queste patologie, cannibale, narciso, sono patologie della maternità. Qui alcune femministe hanno letto male il libro, oppure l'hanno letto molto velocemente, cioè la maternità è tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, cioè una bellezza, una potenza, una forza, la donna che salva la madre, non c'entra niente con il coccodrillo narciso. Coccodrillo narciso, si diceva bene, sono due patologie della maternità, ma non sono la maternità. Una patologia l'abbiamo conosciuta, quella della madre dell'ideologia patriarcale, la madre del sacrificio, la madre chioccia, la madre cannibale, la madre della simbiosi. Oggi abbiamo un'altra patologia, non versione della maternità, come alcune lettrici veramente hanno voluto vedere cose che non ci sono, no? Quando un uomo scrive della maternità, per alcune già non va bene, come si permette. Mi ricordo una femminista molto famosa, che non cito per rispetto, una volta mi disse, ho letto il tuo articolo sul femminicidio, condivido tutto, però sei un uomo. È impressionante. A parte che gli avrei dovuto dire, ma chi te l'ha detto? A proposito, se l'anatomia, ma questo non è una risposta naif. Lacan dice che ogni psicoanalista è una donna. Cioè che per fare questo lavoro, il lavoro che noi facciamo, bisogna essere femminili. Cioè sul lato della donna. Quindi questa è una grande problematica. Cioè ci sono stili. Lo stile femminile, per esempio, di gestione del potere, è uno stile che tiene conto della cura particolare. Questo al di là del sesso di chi incarna il potere. C'è uno stile femminile, c'è uno stile maschile, quindi avrei dovuto dire alla mia interlocutrice chi ti ha detto che io sia un uomo. Dunque ho fatto tutto questo ragionamento per dire che allora il tema è che la donna che salva la madre. Narciso e coccodrillo sono due patologie, quella narcisista è una patologia contemporanea, in cui noi vediamo molte giovani donne si sentono handicappate dal figlio, nella carriera, nella dimensione erotica del loro corpo. Non vivono più il figlio come un potenziamento di sé, ma vivono il figlio come un ostacolo, un ingombro. Ma è una patologia, per esempio, gran parte della sterilità psicogena viene da qui. Viene dall'idea che avere un figlio significa perdere colpi. La nostra società non è che favorisce le donne nel tenere insieme maternità e carriera professionale, e dunque avere un figlio è un handicap. Non è più, come diceva Freud, acquisire il fallo, ma è per tant'è che si rinvia, e tant'è ancora di più che noi abbiamo un crescente numero di giovani meno giovani donne che soffrono di sterilità psicogena, cioè il corpo è sano ma non attecchisce la maternità. Va bene, grazie.
Rispondo subito
senza raccogliere, magari non faccio risposte brevi, così perché sono un po' stanco, non riesco a ricordarle tutte. Beh, Mommy, non so se l'avete presente, però è un film straordinario. In questo film noi abbiamo tutte e due, abbiamo la madre che non riesce a separarsi dal figlio, tant'è che il figlio soffre di disturbi bipolari, e c'è una battuta iniziale del film che l'educatrice fa alla madre quando dice: guardi che a volte l'amore può far star male. E quando l'amore fa star male? Quando l'amore non è eterosessuale, cioè non è per l'eteros, allora l'amore diventa una presa, un imprigionamento. E dunque l'amore può fare star male, ma al tempo stesso questa madre è una figura di frontiera, perché a un certo punto si libera del figlio e lo consegna abbastanza brutalmente a un'istituzione, non ne vuole più sapere. Questa oscillazione rende questo film un film molto interessante, perché mostra l'oscillazione tra la madre coccodrillo e la madre narcisista. Questo è l'uso che ho fatto.
Grazie. Domanda. A seguito del dibattito sulle unioni civili, potrebbe essere un suggerimento quello delle
elezioni di proporre l'adozione anziché appunto una madre surrogata e quant'altro per chi vuole a tutti i costi un figlio? Grazie.
E sai, io vengo da una regione dove il nostro presidente regionale è intervenuto recentemente in modo brusco penalizzando le coppie di figli adottivi. Quando per me invece la coppia adottiva è veramente il modello puro della genitorialità, perché non c'è nemmeno il narcisismo del rispecchiamento, che invece è, diciamo, appartiene alla genitorialità, no? Il piacere che noi abbiamo nel vedere prolungare la nostra vita del figlio, riconoscere i tratti, che non è solo narcisismo, ma riconoscere anche che il figlio è la memoria dell'amore di due, che è molto bello questo, quando accade. Gli adottivi sono al di là di questo, di questa possibilità di godere del figlio, perché veramente fanno una scelta di dono, un dono puro, secondo me. E quindi io suggerirei, per esempio, di mettere in valore la possibilità dell'adozione, perché quella è la genitorialità. Bisognerebbe spiegare che la vera genitorialità non è tanto vedere la propria faccia nel figlio, ma è poter crescere un figlio, adottarlo, dire sì, sei mio figlio. Per questo io provo anche, e nel lavoro clinico cerco sempre di scoraggiare quando ci sono persone che vogliono vedere adottate, che vogliono rincontrare la madre naturale. La madre naturale non esiste, la tua madre è quella che ti ha cresciuto. La maternità e la paternità non si vedono nel sangue, si vedono nel gesto dell'amore. In questo senso veramente l'amore non è una legge della biologia. Questo bisognerebbe dirlo, scriverlo sulle magliette. Anzi, lancio un suggerimento. L'amore non è una legge della biologia. Aiuterebbe tutti quanti noi a capirci, no? A capirci.
E molto si dice per motivi genetici. Se ci sono malattie, eccetera.
Allora, quello è un altro ecco, discorso, ma potrebbe essere gestito al suo momento nel dettaglio in un altro modo.
Grazie.
Secondo lei,
sia una figura della letteratura abbastanza conosciuta. La mia impressione è che Madame Bovary sia, Flaubert diceva Madame Bovary c'est moi, quindi non entro nel merito di questo c'est moi, ma Madame Bovary è la rappresentazione fondamentalmente di una donna che giustamente non esaurisce il suo essere nella maternità, esige l'amore. E questo pregiudica, in quel caso, un po' il rapporto con la figlia. È una donna che rifiuta l'idea che la maternità corrisponda alla sua eclissi come donna. Noi siamo venuti da una cultura patriarcale che ha concepito la maternità come fine naturale della donna. Veniamo da quella cultura lì. Cioè l'immagine patriarcale della maternità è quella della maternità come emendazione della femminilità. Emendazione. Voi vi ricordate la contrapposizione, no, cattolica tra Eva e Maria? Ma Maria è la madre che in quanto madre rinuncia alla donna, Eva invece è tentatrice, strega, serpente, veleno, deve essere arsa viva. La caccia alle streghe è stato un esempio, no, di come l'ideologia patriarcale reagiva nei confronti di donne che non si realizzavano nella maternità e che dunque erano spettri che angosciavano l'ideologia patriarcale. La donna che non può, decide di non essere madre, mica una necessità scritta da qualche parte. E allora la scelta psichiatrica, giuridica, ha costruito un grande dispositivo patriarcale per neutralizzare il femminile. E invece io penso oggi che il femminile sia la vera cura della patologia della maternità. Non tanto il bastone del padre, ma preservare l'essere donna. Cosa vuol dire concretamente? Che una donna che diventa madre ama il proprio figlio, lo rende figlio unico, insostituibile, ma ama, continua ad amare il suo lavoro, continua ad amare un tempo almeno, era così, il proprio marito, ma se non è il marito l'importante è che ami qualcun altro. Diciamo, psicanalisi non siamo moralisti, quindi l'importante è che il suo desiderio trascenda la vita del figlio. Ricordava Anna l'esempio che Freud fa, no? Il suo nipotino, quando la mamma se ne va, piccolo Ernst, la mamma se ne va, fa un gioco, comincia a giocare, prende un rocchetto, lo nasconde sotto il letto, poi lo tira fuori, forte, da, gioca. C'è una biblioteca grande come questa dedicata al piccolo Ernst e tutti parlano del piccolo Ernst, del gioco del piccolo Ernst, eccetera. Nessuno parla del gesto che fa la madre, che è l'affondamento del gioco. Il gesto che fa la madre è, ad un certo punto, me ne devo andare, apro la porta e ti lascio solo. Questo è un dono. Il dono della maternità è anche saper abbandonare i propri figli. In questi termini, saperli lasciare soli, non stargli addosso. E come si può non stargli addosso? Avere interessi nel mondo, qualunque essi siano. In questo senso la femminilità cura la maternità patologica.
Una domanda molto rapida, mi è capitato di incontrare molti cittadini. Alcuni cittadini, anche alcuni amici, che hanno insistito sull'idea di avere un figlio biologico piuttosto che adottarlo. Però al di là delle difficoltà organizzative, materiali, giuridiche, hanno addotto spesso motivazioni esistenziali, psicologiche, come se il desiderio appunto di una genitorialità biologica fosse qualcosa di autentico, mentre il desiderio di una genitorialità adottiva fosse una sorta di surrogato. E questo sia per coppie eterosessuali che omosessuali. Cosa direbbe a queste persone che riconessero, che ti riconessero questa differenza di valore?
Beh, è chiaro che è più facile, cioè generare un figlio e riconoscerlo come proprio è più facile del gesto di adozione, perché c'è una continuità biologica nell'essere, quindi c'è maggior possibilità di rispecchiamento. Ma l'adozione è veramente un'esposizione con tutti anche i problemi enormi che noi abbiamo, che seguiamo, bambini che magari sono già stati traumatizzati, sono già feriti, adottare vite ferite. Dunque la sensazione è che la biologia sia più sicura, secondo me, dell'esposizione rischiosa ad un'adozione, tra l'altro in Italia non favorita dalla legislazione, ma anzi penalizzata, ostacolata. Questo sarebbe un altro grande suggerimento che io darei, riprendere in mano tutta la materia che organizza le adozioni, per fare dell'adozione il modello della genitorialità. Questo ci porterebbe al di là appunto di rivendicazioni di diritti, perché la rivendicazione del diritto sì, ma la genitorialità non è la rivendicazione di un diritto, è un dono. I genitori migliori sono i genitori che pensano di un figlio non perché vogliono un figlio, ma perché l'amore tra loro è talmente colmo che ce n'è anche per un altro. È questo che a volte, che questa è la genesi di un pensiero sufficientemente sano del figlio. Io voglio un figlio perché l'amore tra noi due è talmente grande che può essere distribuito a altri. Non voglio un figlio perché mi assomigli o perché sento la necessità di un figlio. Come dire, questo noi dovremmo ricordarlo, in questo senso il figlio è sempre figlio del due, dell'amore. Io ho sempre perplessità sul figlio dell'uno, sempre delle perplessità, che non vanno generalizzate per l'amor di Dio, ma ho sempre una perplessità. Il figlio non è tuo, è figlio di Dio, come diciamo, abbiamo detto oggi, no?